Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo del taglio di un altro quarto di punto percentuale operato dalla Banca Centrale Europea oggi e anche dell'accompagnamento, come in questi casi, cioè della spiegazione della conferenza stampa resa da Christine Lagarde. E quindi il tasso sui depositi scende al 3,50%, prima era al 4, poi al 3,65, adesso al 3,50. Deciso all'unanimità, confermate le stime di inflazione quest'anno nell'area euro al 2,5% e al 2,2% l'anno prossimo, all'1,9% nel 2026. Riviste leggermente a ribasso le stime sul PIL europeo, nel senso che dovrebbe essere più 0,8% quest'anno in media, nella media dei paesi euro. L'Italia, da questo punto di vista, le stime sono 0,9%, 1%, insomma siamo assolutamente in media. La Lagarde ha aggiunto i tassi resteranno restrittivi finché necessario. Come hanno reagito i mercati da questo punto di vista? Beh, hanno tenuto, nel senso che adesso poi arriveremo al commento sulla Lagarde stessa e su quello che ha detto. Però sostanzialmente la Banca Centrale Europea non ha sorpreso, mettiamola così, era attesa il taglio. Adesso c'è l'attesa invece per la Banca Centrale Americana, che ancora non ha mai tagliato e dovrebbe tagliare a questo punto la settimana prossima. Bisogna capire se farà un quarto, direttamente mezzo punto percentuale. C'è un dato oggi sulle richieste di sussidi di disoccupazione che sono salite negli Stati Uniti la scorsa settimana, prezzi e la produzione sono saliti in linea con le attese, quindi insomma, non ci sono sussulti nei dati che arrivano dai dati americani. Per quello che riguarda infatti l'indice generale, segnalo che siamo a Parigi a un più 0,43%, ancora restando in Europa, Francoforte più 1%, Milano più 0,70%, Londra più 0,50%, Dow Jones invece meno 0,12%, Nasdaq più 0,50%, Standard & Poor's più 0,20%. Non sono movimenti fortissimi, però poi all'interno dei titoli si nota lo scatto di Telecom Italia più 6,50%, spinta dal giudizio positivo degli analisti della Bank of America, che alzano il livello del cosiddetto target price, il prezzo obiettivo, da 0,26 euro a 0,34. Bene anche il gruppo di bancari, più 3% il banco BPM, Unicredit più 2,60%, anzi più 2,70%. Devo dire che la Banca Centrale Europea è intervenuta nei commenti di Christine Lagarde sia sull'agenda Draghi, dicendo di essere assolutamente d'accordo, ma anche sull'operazione di, ha detto, siamo anche d'accordo, vediamo con favore operazione di consolidamento. Ieri abbiamo parlato a lungo dell'ingresso di Unicredit dentro Commerzbank con il 9%, di cui il 5% comprato è la quota che lo Stato tedesco, il governo tedesco, ha messo sul mercato. La forte irritazione e opposizione dei sindacati, però insomma. Poi Monte dei Paschi più 2, B per più 90, uscite nel mondo bancario, Leonardo più 90, Campari più 80, Brunello Cucinelli più 70, come Moncler 1,5 lo guadagna la Pop Sondrio e Interpump. Invece Era meno 1,30, Erg meno 1, Fineco meno 0,90, Snam meno 0,70, come Ampifon e Diasorin. Parleremo dunque del taglio dei tassi della Banca Centrale Europea, del tema energia. Cerchiamo di capire perché la bolletta elettrica non stia seguendo, diciamo, altri Indicatori, penso al prezzo del gas che è nettamente più basso rispetto a un anno fa, ma la bolletta, come spesso raccontiamo con il PUN, il prezzo sul mercato libero dell'elettricità è in molte giornate più alta è stata di un anno fa. Ma parleremo anche della cosiddetta space economy. Ora qui non si tratta solo, perché è sempre bello parlare di spazio, ma parlare di quello che è successo oggi, ne hanno parlato anche i nostri GR24, è stato completato con successo, è stata completata con successo la prima passeggiata spaziale di un privato, dei privati nella storia, è iniziata alle 12:12 ora italiana, si è conclusa dopo circa due ore. La navetta che è arrivata, ha raggiunto i 700 km di altitudine. In realtà quello che era successo è che Polaris Dawn era arrivata fino alla quota record di 1400 km di altezza dalla Terra, poi è scesa diciamo a livello di 700 km dall'altezza della Terra, che però sono 300 km in più rispetto alla stazione spaziale internazionale, e lì c'è stata la passeggiata. Dice, vabbè, che è servita per testare anche le nuove tute pressurizzate progettate dalla SpaceX, che è la società che ha organizzato tutto, ed è quella di Elon Musk, per destinate queste ai futuri astronauti che voleranno sulla Luna o su Marte. Al comando della Crew Dragon c'è il miliardario appunto Jared Isaacman, finanziatore del programma Polaris, che aveva già guidato nel settembre 2022 Inspiration 4, prima missione turistica a portare in orbita, quello fu solo in orbita però, gli astronauti non professionisti. E poi c'erano anche il pilota Scott Poteet, le specialiste di missione Sarah Gates e Anna Menon. Ma perché ne parliamo? Che nel frattempo oggi a Milano intanto c'è un contributo anche italiano, perché è stata coinvolta anche la base spaziale italiana Luigi Broglio Malindi nelle operazioni a supporto di Polaris Dawn. Però e al di là di questo, oggi c'è stato un convegno molto importante, è stato il 75esimo congresso astronautico internazionale, dove si sono tenuti gli stati generali della space economy, e qui vengo al tema che più ci interessa. La space economy vuol dire per questo paese l'anno scorso 18 miliardi di euro di fatturato del settore aerospaziale, che ha una parte aerea ma anche una parte spaziale importante, di cui 8 miliardi per l'export. Lo ha ricordato, lo avremo ospite, il delegato del Presidente di Confindustria per l'aerospazio Giorgio Masiai, e lo ha ricordato anche il Ministro Urso dicendo da qui al 2026 abbiamo messo in campo 7,2 miliardi tra progetti dell'Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Italiana, fondi nazionali e fondi del PNRR. Ora, un paese moderno tiene assieme le esigenze più tradizionali, abbiamo parlato di pensioni, di emergenza abitativa, ci mancherebbe, di potere d'acquisto, quindi non sto dicendo che adesso ci occupiamo della space economy per non parlare dell'economia della Terra e di noi terrestri e di tutto quello che diciamo è quotidiana e quotidianità. Però attenzione, visto che molte volte abbiamo detto l'Europa e anche l'Italia non possono perdere i treni, cosa che è già successa, pensiamo ai pannelli solari e all'elettrico, i treni diciamo dello sviluppo tecnologico, perché sennò ci ritroveremo sempre, e qui torna Draghi, a rincorrere o a diventare solo un mercato per i prodotti americani e cinesi. Beh, e questo è uno di quei temi, perché se non ti posizioni e inizi a sviluppare, ad essere produttori di tecnologie adesso, perdi anche questo treno, che non dico che sia l'unico, ma diciamo l'Europa non può diventare solo, con tutto rispetto il bene che voglio al turismo, un luogo di accoglienza turistica, l'Italia, o con tutto l'amore che ho per i prodotti agroalimentari, di export di agroalimentare, quelli sono eccellenze, punti di forza, ma dobbiamo mantenere accanto l'industria aerospaziale. Guardate che noi abbiamo una storia importantissima su questo fronte, tutte le conglomerate del gruppo Leonardo sono lì a dimostrarlo, a lei nello spazio ma non solo, e posizionarci in modo da essere un attore non passivo ma attivo. Ecco perché ne parleremo, e così come parleremo anche di energia e di tassi interessi, quindi terremo dentro l'esigenza delle famiglie sui mutui, per essere ancora più prosaici, e sulla bolletta, così cerchiamo di capire perché la bolletta scende meno delle attese, ma anche il posizionamento futuro, oltre che presente, perché già fatturiamo 18 miliardi l'anno nell'industria dell'aerospazio, su quello che sarà sicuramente un settore in grande espansione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. E allora, visto che parlavamo di mercati e di energia, andiamo subito sul petrolio, che è un leggero rafforzamento, più 1,5% circa, Brent a 71,5, WTI a 68. Siamo però ai minimi dell'anno per la benzina, mentre il gasolio è sceso addirittura ai livelli del gennaio 2022. Questa è una buona notizia per gli automobilisti, dico sempre, in maniera diretta per gli automobilisti, in maniera indiretta per tutti noi consumatori, perché dovrebbe costare un po' di meno il trasporto via gomma, ovviamente. Benzina e modalità self-service 1,770 al litro ieri, ai minimi dell'anno. Gasolio 1,649, appunto, non si vedeva dal gennaio del 2022. Il gas ad Amsterdam a 35 euro megawattora, un anno fa era 52. E il prezzo dell'elettricità oggi a 113, un anno fa era 126. Il punto. Qualcuno mi sta scrivendo se ci sono effetti dopo. Ieri abbiamo parlato del dibattito americano, Kamala Harris e Donald Trump, sul fronte economico. Veniva ricordato dal nostro ospite come i temi economici siano stati toccati molto poco, molto velocemente, a parte il fracking, e cioè l'estrazione di petrolio frantumando la roccia, ma insomma ci si sia concentrati su altri temi. Però già ieri ricordavamo, e lo ricordava anche il nostro ospite, che la società di Donald Trump, dopo il dibattito, aveva aperto malissimo, meno 16, meno 19%. Si chiama Truth, è il social di Donald Trump quotato a Wall Street. Ieri ha perso il 10%. Ora è interessante notare, da un lato, la reazione di Wall Street su Trump, e dall'altro cosa è successo dopo l'endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris. Allora, ha avuto 9 milioni e 350 mila like. Non so dirvi quanto questo poi si rifletterà sul fronte politico, no? Magari molti di questi avrebbero già votato per Kamala Harris, andranno comunque a votare. Però è interessante che dopo la sua richiesta di iscriversi per andare a votare ci sono state 340 mila registrazioni in più, passando per la piattaforma VoteGov, e questo, diciamo, è già un segnale. È inutile girarci attorno al potere che hanno, ma non le influencer, quelle, diciamo, di casa nostra. Questa è una cantante, non fa l'influencer, però voglio dire, l'influenza che ha la cantante e l'influenza sui social che ha la cantante. All'Europa, nonostante la posizione del premier spagnolo Sanchez, che in questo caso lui è da Spagna destinatario di alcuni stabilimenti di grandi produttori cinesi di auto, quindi parla, diciamo, per difendere gli interessi spagnoli, diciamo, mettiamola così. Ieri Sanchez si era detto molto scettico sui dazi e le auto cinesi. Ovviamente oggi la Cina apprezza Sanchez sulla revisione del piano dazi europei per le macchine elettriche cinesi. Però il ministro dell'Unione Europea ha ritenuto insufficienti le proposte arrivate dalla Cina contro i dazi sulle e-car, anche se il ministro del commercio cinese Wang Wentao sarà a Bruxelles la prossima settimana. Insufficienti, ricordo che l'accusa dell'Europa è di produrre in dumping, cioè di produrre sostanzialmente grazie agli aiuti di Stato a prezzi che vanno a spiazzare qualunque tipo di concorrenza, e molti facevano notare che se non c'è stato un ritocco del listino prezzi di queste auto, nonostante i dazi siano saliti dal 10% che già c'erano, hanno preso un altro 35 in media, 33% in più, cioè se tu riesci a non ritoccare il listino vuol dire che hai dei margini così alti che ti puoi permettere anche di assorbire quel dazio. Poi è chiaro che la Cina è preoccupata perché deve invadere l'Europa di auto elettriche cinesi, visti i bassissimi consumi che arrivano dalla Cina stessa, i consumi interni della Cina. Allora, la cosa interessante però, che rende più complicata l'analisi, è che nei primi 9 mesi dell'anno scorso sono stati immatricolati in Europa 462.000 vetture prodotte in Cina. La maggior parte, il 46%, è prodotta da stabilimenti cinesi di marchi tradizionali, quindi BMW, Lotus, Volvo, Honda, Dacia, Citroen, DS, Smart e quant'altro. La quota dei marchi cinesi è in questo caso minoritaria, l'ho messo in evidenza una ricerca automobilità della Lewis Business School. E mentre Volkswagen anticipa a fine settembre i negoziati con i sindacati, in ballo ci sono, c'è la possibilità di chiudere 2 stabilimenti in Germania, il ministro Urso ha detto che raggiungere l'obiettivo di 1 milione di auto in Italia è un obiettivo possibile. E la polemica sull'offerta Maserati di Stellantis, oggi ha risposto l'azienda, ha detto: constatiamo con sconcerto che ancora una volta un'iniziativa interna è stata riportata all'attenzione dei media da fonti evidentemente vicine all'azienda, con l'obiettivo di continuare a alimentare un sentimento di ostilità nei confronti del nostro gruppo, danneggiando prima di tutto le persone orgogliose di costruire auto che rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo. Benissimo. Sono stati gli stessi dipendenti Maserati, afferma Stellantis, a chiedere in più occasioni, anche in gruppi di lavoro, sconti speciali per amici o parenti che si erano rivolti a loro per una vettura. L'iniziativa è stata poi estesa all'interno del gruppo. Già oggi Maserati offre ai propri dipendenti la possibilità di utilizzare le auto del tridente in occasioni speciali come i matrimoni, e sta sviluppando un programma per estendere la possibilità di avere vetture Maserati anche in altre occasioni. Allora, va bene, prendo atto, nel senso che la Maserati offre già la possibilità di avere così le auto in, per occasioni eccezionali, e che c'era stata anche una forte richiesta dei dipendenti di sconti speciali per amici o parenti. Prendo atto, nel senso che evidentemente ci sono dei dipendenti della Maserati che hanno amici o parenti, la moglie o il figlio, che vogliono comprarsi una Maserati. Quello che vorrei capire però invece è un po' più ampio, perché non voglio neanche stare sulla polemichetta, secondo me è stato un passo falso come uscita, quello che volete, però torno al tema: posso avere qualche garanzia in più sugli investimenti Stellantis in Italia? Lo dico perché oggi Stellantis si è comunicato ai sindacati che la produzione della 500 elettrica a Mirafiori subirà una sospensione che si prolungherà fino all'11 ottobre. Questo perché tutti i produttori europei sono in difficoltà. Va bene. Grazie a un investimento di 100 milioni di euro presto sarà potenziata la produzione della Fiat 500e con una nuova batteria ad alto potenziale. Benissimo. Poi prendo atto che a Pomigliano ci sarà ancora la cassa integrazione ad ottobre, e questo dicono i sindacati nonostante Stellantis avesse informato le rappresentanze sindacali di un aumento della produzione del modello Panda da 315 vetture turno al giorno a 395, e una leggera flessione per il modello Alfa Romeo Tonale, e oggi l'azienda ribadisce che la differenziazione della produzione dei due modelli consente di ricorrere alla cassa integrazione guadagni per 4 giorni al mese di ottobre. Poi Stellantis ha ribadito la disponibilità a incontrare il presidente della regione Basilicata Bardi, perché lui ha detto di essere molto preoccupato per Melfi, Marsiglia è molto preoccupato per lo stabilimento abruzzese a Chieti di Atessa. Quindi voglio dire, Cioè, mi sembra che vi sia un po' di preoccupazione in giro. Non sarebbe il caso di far maggior chiarezza? Forse sono io che sono duro di comprendere, non ho capito, tra l'Italia resta fondamentale come produzione e poi quello che viene chiesto agli operai, cioè la cassa integrazione. Chiedo per un amico operaio. Allora andiamo su Meteo, pubblicità, poi qualche notizia in breve sul che arriva dall'Italia e poi partiamo con la Space Economy. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette 34 minuti, ancora due. Vedo un messaggio di un ascoltatore, dice: ma ci saranno passeggiate nello spazio anche per gli operai? Chiedo per un possessore di Maserati. E così teniamo assieme il tema Maserati e il tema che stiamo per affrontare della Space Economy. Mi scusi, temo di no. No, temo di no. Allora, il tesoro oggi è con le 4-6 miliardi e mezzo di BTP, rendimenti in calo, bene così. Il commissario Gentiloni oggi in Italia si discute solo sulle, soprattutto sulle disponibilità, se c'è o non c'è un tesoretto è comprensibile, però bisogna ragionare su prospettive di 7 anni, il rapporto Draghi sia la bussola per la nuova Commissione Europea.
Vedo una discussione per esempio sulla legge di bilancio in Italia che comprensibilmente è una discussione come è sempre stata negli ultimi 20 anni, no? Se ci sia o non ci sia un tesoretto, se tutto questo è comprensibile e fa parte del gioco, ma c'è una novità quest'anno introdotta dalle nuove regole del patto di stabilità che è quella di ragionare su una prospettiva addirittura di 7 anni, e io vorrei che non solo da parte del governo che ci si sta impegnando, ma il Parlamento, le forze sociali dessero un po' di attenzione a questa prospettiva più di medio termine di cui un paese come il nostro ha molto bisogno.
Poi una notizia di carattere economico importante, è una conferma perché noi i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione li raccontiamo ogni mese, ma insomma nel secondo trimestre dell'anno ci sono stati più 330.000 occupati, con la crescita, contrariamente a qualcuno che sostiene tutto precario. Allora, un conto è parlare dei salari che devono ancora recuperare il potere perso con l'inflazione e che sono tra i più bassi in Italia. Altra cosa è dire che l'occupazione è precaria, perché è una balla, l'ho detto anche in televisione, crescono i dipendenti a tempo indeterminato, e lo vediamo da tempo, calano i dipendenti a termine, meno 2% quelli a termine, più 1% i tempi indeterminati, ma ripeto, c'è una spiegazione in generale, se non per tutti i casi, anche abbastanza logica. Ieri raccontavamo del nuovo dato su 540.000 assunzioni, 235.000 sono di difficilissimo reperimento. Se le imprese hanno difficoltà a trovare persone formate o devono formarsele in casa, una volta che le formano o le hanno trovate, cerchi di tenerle, a meno che non vada bene, e quindi cerchi di strutturare il contratto che magari all'inizio a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. Comunque i dati aggregati ti dicono questo, e siamo su base annua 329.000 in più, cioè secondo trimestre 2024 sul secondo trimestre 2023 sono 330.000 in più gli occupati. L'occupazione a questo momento è a record al 62,2%, il tasso più alto mai registrato nelle serie storiche. La disoccupazione scende anch'essa, bene così, al 6,8%, il livello più basso dal terzo trimestre del 2008. E poi il costo del lavoro, registra l'Istat, è cresciuto nel secondo trimestre del 4,5% rispetto a un anno prima, ed è cresciuto di quasi il 2% sul primo trimestre. Cosa vuol dire? È soprattutto grazie alle contribuzioni, più 1,7%, e poi anche i contributi sociali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lentamente, ma insomma, il costo del lavoro inizia a salire e va a recuperare il potere d'acquisto perso con l'inflazione, perché l'inflazione in realtà in Italia viaggia all'1,8 1,7%, poi è chiaro che devi andare a guardare per le fasce più basse, soprattutto l'inflazione dei beni a maggior frequenza d'acquisto, che è un po' più alta, perché sono quelli, come diciamo sempre, che tu non puoi non comprare e che incidono molto più basso sul totale, più basso è il reddito. Però insomma c'è a livello aggregato un recupero, non ho detto un recupero fatto e finito e totale, ma c'è un recupero del potere d'acquisto su base salariale. E poi un'ultima notizia, vabbè, il sindaco Sala ha detto che l'intera tratta della metropolitana M4 di Milano potrebbe essere inaugurata anche prima del metà ottobre che era previsto come data. Infine, vabbè, qualcuno me ne abbiamo parlato ieri, è vero, l'antitrust ha avviato un'indagine sull'editoria scolastica, un mercato che ha un valore tra ieri e oggi o lunedì, molti ragazzi sono già rientrati in classe, un mercato che vale 1 miliardo di euro, riguarda 7 milioni di studenti, l'indagine punta a vedere se c'è un cartello tra i principali produttori di editoria scolastica e se questo cartello appunto ci sia e quindi debba intervenire l'antitrust. Allora andiamo adesso sulla Space Economy. Giustamente mi scrive un ascoltatore, guardi che la parte non è solo, diciamo, la parte industriale per costruire vettori, ma è anche da parte dei servizi downstream, quindi i servizi a terra creati utilizzando dati di osservazione della Terra derivanti da satelliti in ambito soprattutto agricolo e ambientale. Cioè la Space Economy ha una ricaduta non solo per chi costruisce i vettori, ma per tutto quello che la Space Economy è in grado poi di ridare appunto attraverso l'osservazione della Terra da satelliti, per esempio in ambito agricolo e ambientale. È verissimo. E ne parliamo appunto perché oggi c'è stata la prima passeggiata di 2 ore compiuta da un privato, lui è il miliardario Jared Isaacman, finanziatore del programma Polaris. Polaris Dawn è arrivata fino a 1400 chilometri d'altezza, poi è scesa a 700 chilometri, come ricordavo, che comunque sono 300 chilometri di altezza superiore alla posizione della Stazione Spaziale Internazionale, che viaggia a circa 400 chilometri d'altezza. Sono state testate e tutte pressurizzate, progettate dalla SpaceX di Elon Musk, ma di Space Economy si è parlato oggi a Milano per gli stati generali della Space Economy, presente il ministro Urso, un settore che vale 18 miliardi di euro di fatturato totale, di cui 8 miliardi di export, e Urso ha ricordato che il governo ha messo da qui al 2026 ci sono 7,2 miliardi tra progetti dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana, fondi nazionali e fondi del PNRR.
L'aerospazio è uno dei settori del futuro per il Made in Italy italiano. Da qui al 2026 abbiamo messo in campo 7 miliardi e 200 milioni di euro tra progetti dell'Agenzia Spaziale Europea, progetti dell'Agenzia Spaziale Italiana, fondi nazionali e fondi del PNR, una massa di risorse importante e significativa per far diventare il nostro paese leader nella space economy. Questo meeting giunge al momento più appropriato, perché tra poche ore inizia l'iter in Parlamento della legge quadro sulla Space Economy, la prima legge nazionale italiana sullo spazio, che anticipa quanto vuole fare l'Europa con un prossimo regolamento europeo sullo spazio e che regolamenta le attività dei privati e non soltanto dello Stato sullo spazio. Una legge di cui l'Italia aveva già bisogno nel passato e oggi assolutamente necessaria, perché oggi nello spazio vanno sempre più anche i privati e occorreva regolamentare, e noi l'abbiamo fatto per primi.
Allora, così il ministro Urso, vede un ascoltatore che contesta, lei confonde i dati sull'inflazione col livello dei prezzi raggiunto. Ma ragazzi, non è che confondo, ho detto solo che l'inflazione, l'ultimo dato cos'era, più uno, ma prendiamo anche quella dei generi a maggior frequenza acquisto, più due, intorno al 2,2,2. È chiaro che si somma all'aumento dei prezzi dei mesi e degli anni scorsi, non ho mica detto meno due. Ho detto solo che la crescita dei prezzi, perché c'è ancora una crescita dei prezzi, è più bassa negli ultimi mesi, diciamo negli ultimi due trimestri, della crescita dei salari. Non ho mica detto che abbiamo recuperato tutto, ma ci mancherebbe. E sappiamo anche che il grosso del recupero avverrà quando l'inflazione diventerà piatta, e più o meno ci siamo, e nel frattempo andranno avanti gli aumenti salariali, ci vuole molto più tempo a recuperare. Chiaramente non puoi fare un contratto nazionale o di secondo livello ogni due o tre mesi, così come difficilmente un dipendente riesce ad avere un aumento di stipendio ogni due o tre mesi o sei mesi, per cui il recupero è più lento. Da lì a dire che uno si attende a una deflazione, cioè i prezzi in calo, in alcuni settori può succedere, magari attraverso le offerte promozionali, non direttamente col prezzo che scende, ma sì, non è nemmeno da auspicare una deflazione, perché vorrebbe dire che l'economia è talmente ferma e in ginocchio che i prezzi scendono. Diciamo che poi un po' di potere lo recuperi sul fronte salariale e sul fronte promozionale da parte delle imprese. Allora, dottor Giorgio Marsiai, delegato del presidente di Confindustria Emanuele Rossini per l'aerospazio, rappresenta chiaramente assieme al ministro Urso oggi agli stati generali della Space Economy. Buonasera.
Buonasera a voi, grazie di avermi chiamato.
Senta, Marsiai, lei ha citato il fatto che l'anno scorso l'Italia, l'aerospazio, ha fatto 18 miliardi di fatturato e 8 miliardi per l'export. Questo sì. Include l'aerospazio, la parte aerea più tradizionale e la parte anche più avveniristica, diciamo così?
No, questo è space.
Solo lo space.
Sto parlando, aspetti un secondo. L'anno scorso lei mi ha detto
18 miliardi di
euro. Ecco, aspetta un attimo. Sì, sono qua. Il aerospazio, però, per il 23 hanno superato i 18 miliardi di euro di fatturato totale, di cui circa 8 export.
E lì noi in che cosa siamo molto forti? Nel senso che c'è un gruppo come Leonardo che dentro ha l'Eni aerospazio.
Ecco, comunque, scusi, questo occupa anche 60.000 persone.
Esatto, okay. E fa bene a ricordarlo.
Sì.
Allora, facciamo così, dopo il traffico, perché noi invece è il traffico normale, non il traffico spaziale in questo caso, io vorrei capire dov'è che abbiamo dei punti di eccellenza e dove dovremmo anche svilupparli, perché ho ricordato che anche la base italiana Luigi Broglio a Malindia è coinvolta nelle operazioni, per esempio a supporto di Polaris Dawn. Però vorrei capire punti di eccellenza e dove andare a rafforzarli. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Salone Nauti, Focus Economia.
Di nuovo in diretta, dunque, fermo restando che l'Italia già sviluppa 18 miliardi di euro di fatturato, 60.000 addetti e 8 miliardi di export nel settore dell'aerospazio, dov'è che siamo molto forti e dove secondo lei dovrebbero dirigersi gli investimenti, visto che il ministro Urso ha parlato di 7 miliardi da qua al 2026?
Ne abbiamo parlato, è quello che ha annunciato, a maggio scorso. Cioè, quindi io credo che noi ci troviamo di fronte a un settore che è in grande espansione. E quindi prendiamo atto, siccome abbiamo dei settori invece che soffrono e che dobbiamo gestire una riduzione, un ridimensionamento significativo, parlo ad esempio per il settore dell'automotive, siamo di fronte a un settore che ha una prospettiva nei prossimi anni di grande crescita. Parlo Europa, parlo Italia e parlo del mondo. Il ruolo, lei mi ha chiesto dove siamo competitivi. Io credo che il nostro paese esporta 650 miliardi, quindi siamo competitivi. Lì dentro ci sono anche le cifre che abbiamo detto dello Space Economy, ma è in crescita. Quindi tutto questo viene fatto con una supply chain che ha dimostrato la competitività. Secondo me sulla supply chain comunque bisogna continuare ad investire ancora di più, e questo è quello che soprattutto è un lavoro, una responsabilità che hanno i grandi,
quindi,
cioè i tier one.
Esatto, cioè quindi lei dice, traduco sì. Nel senso ancora meno più concreta, sì. Abbiamo la supply chain che è tutta la catena delle forniture, noi sappiamo che come ce l'hai nell'automotive,
piccole e medie,
esatto, come ce l'hai nell'automotive ce l'hai anche nell'aerospazio difesa, sì. E sono piccole e medie. lì il ruolo, se ho ben capito il suo ragionamento, Marsiai, è il traino lo deve fare la capogruppo, diciamo, così come una volta.
Così. Esatto,
e quindi il gruppo Leonardo, Alenia, Aerospazio,
sì,
non solo,
esatto,
tutte le...
Sitales, eccetera, Avio, insomma, hanno una responsabilità, quella di individuare i fornitori più competitivi, perché non è che se sei piccolino non devi essere competitivo,
anzi,
a maggior ragione devi essere creativo, avere una visione, ma siccome per le aziende piccole e piccolissime, perché ci dimentichiamo che una quota importante è anche di aziende piccolissime, che però danno un contributo alla competitività del nostro sistema manifatturiero, bisogna traguardarlo negli anni per cogliere quell'opportunità di crescita che è unica. Però stiamo parlando, come ho detto prima, non è che voglio ripetermi, e voglio essere concreto. C'è un'opportunità, è lì, e dobbiamo cogliere quell'opportunità. Abbiamo parlato anche col ministro oggi, quando lei ha citato Malindi, eccetera. Ho poi partecipato a una riunione con altri. Quindi è molto importante il ruolo dei grandi, perché così come in tutti i settori, i grandi hanno una visione più globale, ok? Quindi i piccolini, ma bravi, questi devono essere portati a bordo di un percorso di partnership che non è più fornitore e cliente, ma è partnership di lungo periodo che condivide quindi un percorso di crescita. Oltretutto, il settore dello spazio, scusi, dico ancora una cosa.
Prego, prego.
Siccome è molto importante, sono importanti la formazione, e noi abbiamo dei politecnici che seguono di Torino, di Milano, eccetera, le scuole sono competitive e sono brave, sanno fare questo, e questo è un settore che richiede una formazione specifica, quindi è un'opportunità per i giovani, un'opportunità che mettiamo su un piatto, e quindi l'associazione Confindustria è convinta che questo settore qui, ma lei dirà, ma certo è convinta, ma l'ho capito, però una proiezione così condivisa dove noi si possa dare supporto, individuare il percorso di crescita, perché la crescita è lavoro. Di che cosa abbiamo bisogno noi? Di lavoro. E quindi il lavoro è generato da che cosa? Dalla crescita. Quella crescita cos'è? L'innovazione, la capacità di innovare, gli investimenti in tecnologie. Quindi questo è difficile, certo che è complicato, però non c'è niente di semplice, lei lo sa benissimo e lo sanno anche gli ascoltatori, ma questa è un'opportunità per le nuove generazioni e per le nostre aziende.
Allora, sono d'accordo, tra l'altro devo dire che siccome spesso lamentiamo che il sistema industriale italiano nel corso dei decenni ha perso i famosi campioni nazionali in alcuni settori, i grandi gruppi, guardate, qui il tema non è grande, medio, piccolo, in contrapposizione, come veniva detto. La competitività riguarda tutti, tu puoi essere un piccolo ma assolutamente dimensionalmente giusto perché fornisci un grande gruppo e quindi chi se ne frega se hai 50 o 80 dipendenti, l'importante è che tu fornisca materiale e sia competitivo sul mercato. O puoi essere un grande isolato senza filiere che poi regge meno la concorrenza mondiale. Però in questo settore, mentre in altri settori, ahimè, abbiamo perso i campioni nazionali, come si chiamavano una volta, e abbiamo perso le grandi dimensioni, nel settore dell'aerospazio abbiamo la fortuna, come in altri, di avere un gruppo che si chiama Leonardo, ex Finmeccanica, con tutte le controllate che lei ricordava, Selex e via così, Alenia, Aerospazio. Questo perché lo dico? Perché l'operazione che lei citava dovrebbe essere un po' più facile in questo settore, visto che hai una, diciamo, un soggetto a valle molto molto grosso, con proiezioni internazionali, molto competitivo, che può sì dare le indicazioni a tutta la individuare i fornitori e dire: guarda, noi ti chiediamo di arrivare a questo livello di qualità perché vogliamo posizionarci lì, e tu diventa, come diceva lei, ma sei un nostro partner più che un fornitore, il fornitore è più delle volte mordi e fuggi. Quello che avveniva una volta con l'industria dell'auto, quando era la stessa Fiat a dire ai fornitori: dovete alzare il livello qualitativo lì perché vogliamo competere su questi mercati. Ecco, mi sembra che succeda un po' meno sui fornitori italiani, forse succede un po' di più sui fornitori marocchini con la Stellantis, ma non voglio tornare sulla polemica. Importante che si vada avanti rafforzando tutta la filiera e la filiera delle forniture il più possibile italiane. Grazie anche a Giorgio Marsiai, appunto delegato del Presidente di Confindustria per l'aerospazio, e adesso rispondo a qualche domanda sul potere d'acquisto e inflazione, perché mi sto spostando verso il taglio dei tassi della Banca Centrale Europea, che è dovuto alle stime sull'inflazione e avrà un impatto anche sul costo della vita, perché ridurrà di un po' il costo dei prestiti a partire dai mutui.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Sì, ha ragione l'ascoltatore che ci guardi, che si chiama Tale Salenia, Telespazio, lo so, però è stato, diciamo, è lì che sono confluite le punte eccellenza, Selex, Salenia, vabbè. Torneremo sul tema. Dicevo, inflazione. Allora, Mischio, guardi che lei non si rende conto della difficoltà nel potere d'acquisto delle famiglie. Non è che non me ne renda conto, continuiamo a raccontare la difficoltà dei consumi nella fascia media e medio-bassa del paese, lo abbiamo visto anche con i dati sul turismo, dove c'è stato, poi tutti ne hanno un po' taroccati mischiandoli con i visitatori esteri, ma insomma se vai a vedere le presenze degli italiani, soprattutto nelle località turistiche non di alta fascia, di alto pregio, ma quelle più normali, beh, ti accorgi che non è stata una grandissima estate, mettiamola così, e che c'è quello che gli economisti chiamano le famiglie hanno pensato, anche laddove hanno avuto o un aumento salariale o un occupato in più in casa, a rimpolpare, scusatemi l'espressione, i portafogli, i depositi, perché si erano erosi tra bolletta del gas, luce e mutuo. Questa grande introduzione per salutare il professor Donato Masciandaro, ma lo saluto e basta, perché adesso GR24 e poi parliamo del taglio di un quarto di punto della Banca Centrale Europea, che a questo punto porta a mezzo punto percentuale il taglio complessivo. Vedremo cosa farà la Fed la settimana prossima. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
E il premio imprenditore dell'anno va a te, che scegli i buoni pasto Satispay per i tuoi dipendenti. Non solo li fai contenti, ma risparmi anche sulle tasse della tua attività.
Vai su buonidavvero.it e scopri tutti i loro vantaggi.
Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
Ehi, amico!
Se sei un'azienda e cerchi agenti,
ai, ai, ai.
Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
Evviva!
Vai su agenti.it.
Agenti.it,
dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
Sei rimasto senza cartucce per la tua stampante? Risparmia con Brother EcoPro, l'abbonamento mensile a partire da €1,99 che comprende inchiostro o toner, garanzia estesa e la consegna automatica e gratuita. Sarà la tua stampante Brother a inviare una notifica quando le cartucce stanno per esaurirsi. Abbonati ora! Fino al 31 dicembre avrai 6 mesi di EcoPro inclusi e fino a €60 di cashback sulle stampanti Brother EcoPro. Iscriviti su brother.it.
4 ottobre 2024. Radio 24 compie 25 anni. Siete voi che ogni giorno ci trasmettete qualcosa di grande. Continuate ad ascoltarci. Il meglio deve ancora arrivare.
Ford Pro è partner del compleanno di Radio 24.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate.
Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale, tasso mediante il quale orienta la politica monetaria. Sulla base della sua valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, è ora opportuno compiere un altro passo nella moderazione del grado di restrizione della politica monetaria.
In moderating the degree of monetary policy restriction.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Baisoni, così un passaggio dell'annuncio della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha ridotto di un altro quarto di punto il tasso di interesse, il tasso sui depositi cala al 3,5%, a questo punto del 4% iniziale. E questa è la seconda parte del programma, è una parziale risposta a chi mi dice ma il potere d'acquisto della classe media non sta recuperando. Allora parleremo, intanto è meglio che tagli, ovviamente, per chi ha un mutuo a tasso variabile, per chi ha un prestito, per chi deve accendere un mutuo anche a tasso fisso, e poi parleremo della bolletta elettrica. Allora saluto il professor Donato Masciandaro, che insegna e docente di politiche monetarie all'Università Bocconi di Milano, editorialista sulle 24 ore. Buonasera professore.
Buonasera dottor Barisoni, grazie dell'invito nonostante il nulla.
Allora va bene, vedo già che partiamo bene, però le dico una cosa, sentiamo la BCE che ha detto, a mio avviso ha dato anche questa volta le prospettive di inflazione nel 24, nel 25, nel 26. E poi le faccio mia, per avere anche un contraddittorio, un'obiezione di un ascoltatore che dice va bene, la comunicazione della BCE non è stata granché in questi mesi ultimi, però alla fine della fiera la recessione non c'è stata perché le stime sono di un euro più 0,8%, quindi i tassi alti per fortuna non hanno portato a una recessione. L'inflazione è in calo, visto che adesso lo ascolteremo, è vista al 2,5% quest'anno, al 2,2% l'anno prossimo, all'1,9% nel 26. Le borse sono a livelli alti. Beh, insomma, forse al di là di come ha comunicato, la Banca Centrale Europea non ha completamente sbagliato. Sentiamo, anzi, si è mossa in maniera corretta. Sentiamo le stime diffuse dalla Lagarde sull'inflazione quest'anno, l'anno prossimo e nel 26.
Recent inflation data have come in broadly as expected, and the latest ECB staff projections confirm the previous inflation outlook.
I dati recenti sull'inflazione rispecchiano sostanzialmente le attese e le ultime proiezioni degli esperti della BCE confermano le prospettive di inflazione precedenti. Secondo gli esperti, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all'1,9% nel 2026, come nelle proiezioni di giugno. L'inflazione dovrebbe tornare ad aumentare nell'ultima parte di quest'anno, anche perché i precedenti bruschi ribassi dei prezzi dell'energia non incideranno più sui tassi calcolati sui 12 mesi. Dovrebbe poi diminuire fino a raggiungere il nostro obiettivo nella seconda metà del prossimo anno. Per quanto riguarda l'inflazione di fondo, le proiezioni per il 2024 e il 2025 sono state riviste lievemente al rialzo, poiché i rincari dei servizi sono risultati maggiori delle aspettative. Al tempo stesso, gli esperti della BCE continuano ad attendersi un rapido calo dell'inflazione di fondo, dal 2,9% di quest'anno al 2,3% nel 2025 e al 2% nel 2026.
To 2.3% in 25 and 2% in 26.
Allora, professor Masciandaro, insomma, le stime sull'inflazione futura le ha date la Banca Centrale Europea, ha fatto capire appunto che andrà in discesa anche con un leggero aumento a fine dell'anno, e soprattutto riprendo l'obiezione di fondo di un ascoltatore, di alcuni ascoltatori, che va bene, sicuramente è stata vaga, diciamo così, molto aleatoria nella comunicazione, però il risultato di questo aumento dei tassi, adesso discesa dei tassi, è che le economie, tranne la Germania, non sono andate in recessione e tutto sommato l'inflazione è scesa a livelli accettabili e le borse comunque non hanno, anche oggi le borse hanno chiuso, adesso vi do il dato finale, ma sono su livelli alti, più 0,84%. Professor Masciandaro.
Beh, in primo luogo le previsioni sono fotocopie da due anni a questa parte. Peccato che due anni fa tutto doveva chiudersi nel 2024. Adesso siamo nel 2024 e tutti si dovrà chiudere nel 2026. Io non ci credo più. Nel senso che se si analizzano le proiezioni, sono sistematicamente sbagliate verso il basso quando il tasso di inflazione effettivo è più alto. Traduzione, uso strategicamente le mie informazioni. Questo non significa che non sei capace, significa che sei scorretto. Seconda osservazione, non c'è stata una recessione e le aspettative sono rimaste ancorate. Forse la BCE e anche la Fed la devono smettere di sbandierare questo risultato, perché le aspettative sono rimaste stabili anche quando loro hanno sbagliato la politica per due anni. Quindi la loro politica con quelle aspettative non c'entra nulla, semplicemente non sono credibili. Dunque, Powell e il suo consiglio e Christine Lagarde sono fortunati? Sì. Sono bravi? No.
Quindi lei estende questa critica anche alla Federal Reserve, che invece i tassi non li ha ancora tagliati, lo farà probabilmente la prossima settimana. Non abbiamo ancora capito se un quarto o mezzo punto?
Lì qual è un'altra storia triste? Nel senso che un governatore con la schiena ritta, quando si stanno avvicinando le elezioni presidenziali, definisce il suo percorso, perché in questa maniera, se la Fed avesse definito il suo percorso dei tassi, nessuno avrebbe potuto accusarla di votare per Kamala Harris. E invece questa sarà la conclusione.
Cioè che farà un favore all'amministrazione Biden tagliando i tassi la settimana prossima?
Assolutamente sì.
Ma lei dice questo perché non avevi chiarito in precedenza che al di là della campagna elettorale quello sarebbe stato il tuo percorso.
Le osservazioni dell'ascoltatore sono ottime. Il tema è che la mela marcia è proprio il modo di far politica monetaria. Cioè se tu non annunci quello che fai, se tu non ti impegni, tutto è possibile, e a parità di altre condizioni aumenta l'incertezza, aumentano i rischi. La cosa iniqua è che la BCE si prende dei rischi, tanto non sarà lei a pagare i costi, perché lei lo ricordava prima, i salari reali sono stati falcidiati, altro che aspettative di lungo termine ferme, le aspettative sono state ingannate e i salari reali sono stati tagliati.
Quindi quello che lei critica, questo lo dico per far capire a tutti, è che le stime sull'inflazione sono una fotocopia di quelle diffuse a giugno. Devo dire che lì però la Lagarde l'ha anche detto, noi non abbiamo modificate, ma soprattutto che questo diciamo avvenga senza avere ancora diciamo una direttrice di fondo e semplicemente mantenendo quello che è sempre stata la linea, lasciandosi tutte le possibilità aperte.
Dottor Borisoli, mi deve essere espresso male, sono la fotocopia da due anni a questa parte di quello che fu detto nel giugno 2022 e tutto doveva finire, cioè si tornava al 2% due anni dopo. Adesso siamo al 2024 e si dicono le stesse cose. Quelle previsioni sono sistematicamente ottimistiche verso il basso. Posso avere qualche dubbio?
Sì, ho capito. Sì, io potrei, non è che voglia fare il difensore della Lagarde, però potrei dire sì, certo è successo qualcos'altro tra il 2022 e il 2024, penso alla crisi medio orientale, a quello che è successo sul traffico anche delle rotte, cioè qualche variabile in più geopolitica c'è stata. Però per sintetizzare, professor Masciandaro, lei dice ancora abbiamo un mantra che si ripete da quasi due anni con frasi diciamo più o meno simili senza nessuna indicazione su dove arriverai e quando ti fermerai, ho capito bene nel taglio a questo punto?
Sì, no, l'unica cosa che cambia è che il livello si abbassa, nel senso che quando il presidente di una banca centrale alla domanda l'ennesima, i suoi colleghi sono veramente tenaci anche se sanno che non avranno risposta, all'ennesima domanda qual è il futuro della politica monetaria, la risposta è che sarà, sarà, ridendo, ma questo
sì,
è il bagaglino,
ce l'ho. Da qualche parte ce l'avevo, che sarà,
non
sarà.
È Francoforte, che tristezza.
Vabbè, adesso non riesco a trovare che sarà in così rapido tempo, se non l'avrei messa. Sì, ho capito, grazie per questo supporto entusiastico alla politica monetaria di Christine Lagarde da parte del professor Donato Masciandaro. che riavremo il nostro ospite. Traffico.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
18-19 minuti, nel frattempo a proposito di tassi, la Federazione Bancari Fabi inizia a fare le prime stime. I tassi sui mutui sono già diminuiti a una media del 3,44% rispetto a una media del 5% nel 2023, e potrebbero arrivare ancora al 3,20%, una riduzione che comporterà, nel caso di un prestito immobiliare di 25 anni da 200.000 euro, un risparmio complessivo di oltre 70.000 euro, meno 20% nell'arco dei 25 anni. Ma questo per dirti quanto anche un punto percentuale sulle cifre grosse che hanno i mutui incida tanto, anche se spalmato su 25 anni. Mutui Online dice: bene il taglio dei tassi della BCE, ma il mutuo a tasso fisso, resta ancora più conveniente. Le banche sono già mosse in questa tendenza. Segnalo che invece il mercato delle compravendite immobiliari ha visto nel secondo trimestre ripartire le compravendite, tranne che a Milano e a Firenze, quindi più 1,2%, ma Milano meno 7,3%, Firenze meno 8,15%, bene Roma più 3,5%, Genova più 4%. Allora, l'altra cosa che ha eroso notevolmente il potere d'acquisto delle famiglie, oltre ai tassi di interesse alti, quindi mutui, perché io capisco la pasta, mi scrivete della pasta, è vero, la pasta ha fatto più 30%, ma abbiamo fatto un calcolo 2 anni fa sui 18 kg, mi sembra, di pasta mangiata ogni anno da ogni italiano. La faccio breve: l'aumento per ogni italiano era intorno ai 30 euro l'anno. Per carità, in una famiglia vuol dire anche 120-130 euro, però non è paragonabile con quello che hai speso in più sul mutuo, se ce l'avevi, e quello che hai speso sicuramente, perché tutti hanno gas e elettricità in questo paese, di bolletta gas e elettricità, perché lì sono arrivate le mazzate vere. Poi certo che il carrello della spesa incide, però bisogna anche guardare il valore nominale, centinaia di euro contro decine di euro. Ne parlo a livello mensile. Perché lo dico? Perché io ho letto un'analisi del presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buonasera Tabarelli.
Buonasera.
Per spiegarci perché i prezzi dell'elettricità in Italia restano ancora più alti della media, e soprattutto, aggiungo io, perché nonostante un prezzo del gas ad Amsterdam, che era la prima causa dell'aumento dell'elettricità, che oggi era 33-34, un anno fa 52-53, quindi voglio dire, siamo, non dico la metà, ma quasi, il prezzo dell'elettricità sul PUN viaggi simile, delle volte anche superiore a quello di un anno fa. Oggi era 113 contro i 126 di un anno fa. Tabarelli.
Sono i prezzi del gas che sono in parte scesi, però effettivamente non è così facile da spiegare questa volta.
Infatti non riesco a capire, avete provato in tanti, perché ci ha provato anche Mazzoncini di A2A a spiegarmi la composizione del prezzo finale.
Alcune settimane fa dicevamo che c'era il caldo che aiutava, dava delle impennate, perciò aiutava. Cioè, di solito il prezzo dell'elettricità è due volte il prezzo del gas più metà della CO2, però arriviamo intorno a 100-110, manca ancora qualcosa, almeno 20, e mi auguro che ci siano dei profitti per le società, ecco, che producono. Però ricordiamoci che il prezzo dell'elettricità all'ingrosso è una parte della bolletta, sono 2-3 centesimi di cui stiamo parlando, di differenza sulla bolletta che adesso è sui 25 centesimi per la famiglia tipo o ex tutelato. Però sì, c'è questo problema, è un problema che riguarda ancora di più rispetto al resto d'Europa.
Perché... No, perché mi scrivono gli ascoltatori, ho capito che il gas non è... Però guardate, prima della guerra, poco prima della guerra era 87, dell'invasione russa in Ucraina era 87, viaggiava intorno ai 35-25, quindi il gas ormai è abbastanza vicino, mi confermi Tabarelli, ai livelli prima dell'invasione russa dell'Ucraina. E quello che non sta tornando a quei livelli, magari mi sbaglio, per carità, è vero che toccò il record di 740, ma il PUN nel 2019, era a 52 euro, poi è arrivato a 125, cioè non lo rivedremo più il prezzo dell'elettricità così basso. chiedo allora, per un amico che paga le bollette.
Lo vedremo giù, perché adesso stanno arrivando le fonti rinnovabili, come ci ha detto Super Mario Draghi. Che, mi scusi il tono un po' polemico, cioè no, lo rivedremo, perché forse andiamo verso un calo della domanda straordinaria, spero di no. Però adesso i prezzi non sono così alti, è venuto meno le punte di caldo estivo, e che spiegava un po' questi alti prezzi. Adesso, se noi prendiamo il prezzo del gas, 2 volte 35 sono 70, più o meno più la metà del prezzo del CO2, che è 60, cioè più 30, arriviamo a 100, oggi è 100, perciò il PUN più o meno ci siamo. È sempre il gas però che spiega questi alti livelli italiani, perché il nostro 100 di oggi, per domani che è sabato, si confronta con un domani in Francia di 55, ed è questo che è un po' paradosso, cioè che è difficile da digerire. Del resto anche il super documento di Super Mario descrive queste grandi differenze, non sia verso gli Stati Uniti, ma anche verso fra di noi europei, col triste primato dell'Italia al primo posto. Perciò noi abbiamo i prezzi più alti non solo d'Europa ma del mondo. Cioè noi abbiamo questo sistema elettrico dove c'è un 45, quest'anno c'è molto idroelettrico, di rinnovabili, ma c'è sempre una fetta intorno al 40% che è grossa, e soprattutto quella al margine, che va quando c'è bisogno, di notte, quando non c'è vento, e che va a gas. Il gas risente, quando diceva lei, i prezzi adesso sono tornati abbastanza ai livelli di prima. Siamo a 35 euro, che è niente rispetto ai 300 di 2 anni fa in questi giorni, ma è sempre il doppio delle medie di lungo termine, perché eravamo intorno a 18-20, è pazzesco, e bisogna sempre dirlo, urlarlo, e niente rispetto ai 6 che ci sono oggi a New York per Henry Hub del gas americano.
Sì, o i prezzi che poi pagano Francia e anche Spagna grazie a una politica di rigassificatori. Allora, grazie anche al professor Tabarelli, vedo molti messaggi che guardi, che lei dice il caro della spesa, però 10 euro di qua, 20 euro di là, 30 euro di là, poi si erode tutto il potere d'acquisto. Sono d'accordo, ho detto solo che nel portafoglio di una famiglia pesa molto di più. Se hai un mutuo, se paghi, non lo so, 800 euro di mutuo al mese, il taglio dei tassi della Banca Centrale Europea da un lato, e poi sulla bolletta il taglio della riduzione rispetto all'anno scorso dell'elettricità, ma abbiamo capito invece da professor Tabarelli che non andremo ai livelli del 19, 18, 17, anche perché avevamo un gas lì a 15 euro a megawattora, rispetto ad aumenti del carico della spesa. Poi tutto assieme crea la difficoltà nel potere d'acquisto della classe media, su cui il governo ha detto che vuole intervenire riconfermando le riduzioni del cuneo fiscale, almeno quella. Allora, giustamente mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice, sì vabbè, ma io non è che posso fare il mutuo pensando a che sarà, che è la frase finale con cui ha chiuso Christine Lagarde. Mi dice un altro ascoltatore, qui non posso che dargli ragione, siamo passati da whatever it takes di Mario Draghi, cioè io farò quello, tutto quello che serve e sarà sufficiente, la famosa frase, e al che sarà. Ecco, io se fossi in Christine Lagarde non avrei chiuso con che sarà, avrei chiuso con je ne regrette rien, non rimpiango nulla, così almeno si difendeva. Comunque chiudiamo in bellezza, si fa per dire, la frase a mio avviso è stata infelice, non puoi dire ai mercati, agli investitori, vabbè, che sarà, dai.
When I was just a little girl, I asked
e Focus Economia torna domani dalle 17 in poi, anche con la poco invidiabile classifica, e poi che sarà, Christine.
Será?